Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi abbraccia tutti quanti. Grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Abbiamo iniziato proprio ieri con il secondo capitolo della seconda lettera di Pietro. Abbiamo detto che il testo dovrebbe essere accuratamente confrontato con Giuda, capitolo 1, versetti che vanno dal 4 al 18. Vi leggo questo testo che così avremo presente nella lettura di seconda Pietro, capitolo 2. Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini, per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore, Gesù Cristo. Ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo, Sodoma e Gomorra, le città vicine, che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità. Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore». Questi, invece, parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragione. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati. Onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi, peccatori, hanno pronunciati contro di Lui. Sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto, quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni». Ora vi rileggo i primi tre versetti del secondo capitolo della seconda epistola di Pietro che abbiamo iniziato a considerare ieri. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Pietro ammonisce e mette in guardia i suoi lettori ricordando loro che, così come ci furono dei falsi profeti all'interno del popolo di Israele, così ci saranno all'interno della Chiesa, il nuovo popolo di Dio. Vi ricordo che il pericolo derivante da queste intrusioni è triplice. Innanzitutto, questi falsi profeti distruggono se stessi a causa della loro negazione di Cristo. In secondo luogo, inducono altri a seguirli e in questo modo discreditano il vero cristianesimo. In terzo luogo, essi operano per trarre un profitto economico dai credenti genuini indotti a seguire le loro false dottrine. Possiamo quindi tranquillamente dire che i giorni di cui Pietro sta parlando in questo capitolo sono piombati anche su di noi oggi. Il testo che abbiamo letto ci dice poi che Pietro sta scrivendo a cristiani ebrei e il popolo di cui sta parlando è Israele. «Ci furono anche falsi profeti tra il popolo di Israele», dice Pietro, «come ci saranno fra di voi falsi dottori», cioè tra i credenti nella Chiesa. Ci furono falsi profeti nel Vecchio Testamento, ma ci sono falsi dottori anche oggi. Pietro dice: guardatevi dai falsi profeti. Chi sono questi falsi profeti? Come ho già detto, sono tutti coloro che, per vari motivi, falsificano il Vangelo di Cristo, il messaggio della grazia di Dio in favore dell'uomo. Qual è questo messaggio? Come è scritto in Giovanni 3 al versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Tutti coloro che presentano un Vangelo diverso da questo, o tentano di integrarlo con componenti aggiuntivi alla grazia, attivismo, buone opere, solidarietà, osservanza di regole, ebbene, sono consapevolmente o no dei falsi profeti che rovinano se stessi e discreditano il vero cristianesimo. Nelle riflessioni del capitolo primo abbiamo visto che c'erano profeti di Dio nel Vecchio Testamento che profetizzavano con il 100% della precisione. Pietro adesso dice: ci furono anche falsi profeti tra il popolo. C'erano dunque non solo veri profeti, ma anche falsi profeti tra il popolo di Israele. Un esempio è quello in cui Acab e Giosafat combatterono contro i Siri, puoi vedere in Prima Re, al capitolo 22. Essi radunarono i falsi profeti di Baal, che incitavano Acab e Giosafat ad andare in battaglia. Giosafat vide immediatamente che non stavano portando la parola da parte di Dio e disse: «Non avete nessun altro profeta del Signore qui?» Acab disse: «Sì, ma l'ho messo in prigione perché non predice mai nulla di buono». Oggi molte persone sono così, non amano un predicatore, a meno che questo non dica tutte le volte qualcosa di carino su di loro. Acab era come loro, quel profeta di Dio, Micaia, gli diceva la verità, e ad Acab non piaceva. Ma in quell'occasione chiamarono Micaia, il quale disse loro: «Se vai in battaglia, sarai ucciso». Acab si voltò verso Giosafat e disse: «Vedi, non mi predice mai nulla di buono». Fece male a non dargli ascolto, perché fu ucciso proprio come Micaia aveva detto. Micaia era un vero profeta di Dio, ma c'erano a quel tempo anche molte centinaia di falsi profeti. E come abbiamo detto prima, i falsi dottori sono un pericolo anche per le chiese odierne, e credetemi, sono pericolosi. Che cos'è un falso dottore o un falso insegnante? Un falso dottore è qualcuno che conosce la verità, ma mente deliberatamente per qualche fine. Solitamente lo fa o per qualche ragione egoistica o perché vuole piacere alla gente e lo fa per i soldi. Nel primo versetto abbiamo una buona definizione di quelli che Pietro chiama falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Eresie di perdizione significa effettivamente eresie distruttive. Quindi, quello che identifica questi falsi dottori è la negazione dell'opera di redenzione di Cristo per loro. Appariranno nella Chiesa come membri della Chiesa, proclameranno di essere cristiani, lavoreranno segretamente dietro la maschera dell'ipocrisia. Ci sono molti insegnanti così oggi. Predicano e dicono quello che la gente vuole che dicano, sebbene sappiano qual è la verità. Questo è un falso dottore. Ci sono altri uomini invece che insegnano l'errore ignorantemente. Alcuni dei grandi riformatori del passato e alcuni dei grandi padri della Chiesa post-apostolici credevano e insegnavano alcune cose che oggi noi non consideriamo vere. Noi crediamo che fossero interamente nell'errore su certe cose, però quegli uomini non erano falsi dottori. Credevano di insegnare la verità, e questo non li mette nella categoria dei falsi dottori perché il loro cuore era sincero. Un falso dottore sa quello che sta facendo e lo fa deliberatamente. A questi ultimi fa riferimento Pietro nel primo dei versetti che abbiamo letto nel secondo capitolo di Seconda Pietro. «Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata». Pietro colloca questo periodo di apostasia, o abbandono della fede potremmo dire, a una certa distanza nel futuro, perché sa che ciò accadrà dopo la sua morte. Anche Giuda tratta dello stesso soggetto, come abbiamo letto prima, e il fatto che Seconda Pietro e Giuda siano così simili ha portato alcuni critici a supporre che uno abbia copiato dall'altro. E permettetemi di inquadrare il problema diversamente. Quando Dio vuole sottolineare qualcosa, lo dice due volte. Perciò questo problema evidentemente è qualcosa che Dio considera piuttosto importante. Comunque, quando Giuda scrisse, disse che c'erano già falsi dottori nella Chiesa. Entrarono piuttosto presto e, a mio modesto avviso, è possibile dire che sono stati nella Chiesa da sempre. Il Signore Gesù disse a questo proposito, come scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 7, versetto 15, «Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci». E Paolo mise in guardia la chiesa di Efeso dicendo, come scritto in Atti 20 al versetto 29, Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Questi lupi in vesti da pecore distruggeranno certamente il gregge e lo disperderanno. Gli avvertimenti in tal senso sono quindi più di uno e tutti molto autorevoli. La cosa ancora più tragica è che non solo ci sono falsi profeti di Cristo all'interno della Chiesa, ma anche dei falsi discepoli di Cristo. Pietro dice, e molti li seguiranno nella loro dissolutezza. Falsi discepoli seguiranno quindi falsi dottori. Non credo che l'eletto di Dio possa essere ingannato per sempre. Credo invece che Dio permetta tante sette, tante dottrine per allontanare dalla vera Chiesa ciò che è falso, perché coloro che sono falsi andranno dietro a tali cose. Questo è esattamente ciò che Paolo predisse. Infatti è necessario che ci siano tra di voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Così è scritto nella prima Corinzi 11 al versetto 19. In altre parole, il genuino figlio di Dio non andrà in quella direzione. E ancora il Signore Gesù disse, come è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, versetto 27, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed esse non seguiranno un falso pastore». Quando vedi le persone seguire uno di questi falsi dottori, puoi pensare due cose. O sono ingannati per ignoranza, oppure sono consapevoli di ciò che fanno, e quello che fanno è quello in cui credono, ed è quello che volevano sentirsi dire da sempre. Il quadro che Pietro dipinge è abbastanza tragico. Coloro che seguiranno questi falsi profeti saranno molti, si comporteranno in maniera dissoluta e a causa loro l'Evangelo sarà diffamato. La dissolutezza di cui l'Apostolo parla è evidentemente collegata alla teoria filosofica in auge in quel momento storico, che giustificava ogni tipo di comportamento, adducendo a giustificazione il fatto che la grazia di Dio copre ogni genere di peccato. Tutto il Nuovo Testamento però dice chiaramente che il comportamento del cristiano deve essere comunque irreprensibile, nonostante egli abbia ottenuto in Cristo piena libertà, libertà dal peccato e libertà dalla legge. Concludiamo con un pensiero di Paolo, il quale, ad esempio, nel capitolo 6 della sua lettera ai Romani, che vi consiglio di rileggere, è molto chiaro su questo concetto e dice, tra l'altro, «Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato? Affinché la grazia abbondi? No di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso?» E voglio lasciarvi proprio con questi versetti sul cuore, con queste riflessioni che abbiamo avuto attorno alla parola di Dio, attorno alla seconda epistola scritta da Pietro. Appuntamento a domani allora. Ciao.